L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
E vi voglio più partecipi con lo sguardo, guardatevi nel monitor di rientro perché eravate troppo distratti, perché ci sono tutti e due, oggi siamo tutti e tre presenti.
Triello,
rompi il tavolo.
Hai visto, hai fatto impennare la voce di Santarelli, importante, che guardava le donnine sul televisore.
Beh sì, devo dire che qua c'è qualcosa di interessante.
Buongiorno e buon giovedì a tutti, quando ci sentite tutte e tre sapete che è giovedì perché lo spazio editoriale è dedicato a noi tre, non avvicinare le cuffie al microfono Santarelli, se no comincia a fischiare.
Triello!
Ecco qua, che perfetto,
bello. Vedi? Devo abbassare.
Allora dovete sapere che lui fa sempre questo giochino ogni volta, anche
buongiorno.
Di là, abbassa puntualmente me.
Anzi, guten Morgen.
Alessandro Santarelli, ma soprattutto il direttore Marco Piccari dall'altra parte.
Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno ciao, a tutti. Ciao.
Allora, questa è una nuova formazione, io esterno destro, Piccari esterno sinistro, a correre noi due in mezzo.
Sinistra,
il pachiderma Santarelli.
Ma a me piace sempre stare nel mezzo.
Sinistra, lo immaginavo.
Sinistra è un po' un macello.
Anche lì ci starei bene.
Devo rientrare con il piede a destra.
A destra io sono di Lorenzo, bloccato da Conte, ecco qua il primo tema della giornata, la conferenza stampa. Allora, ieri si è aperta il sipario nel Palazzo Reale di Napoli con un maxi schermo su Piazza del Plebiscito, gente in tripudio fuori, gente in tripudio dentro, non benissimo i microfoni per la verità, ma insomma al di là di questo c'è stata la presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Allora io subito vi devo naturalmente chiedere le vostre sensazioni, cominciando dal direttore Piccari. Comincia l'era Conte, come è cominciata questa era Conte? Come l'hai visto?
È piaciuta molto la conferenza, ho visto un Conte concentrato, determinato, equilibrato, però deciso, molto deciso. A me è piaciuto i toni, mi è piaciuto anche quello che è uscito fuori, diciamo così, nella prima parte è stato un po' ha ricevuto tante carezze. Dopo devo dire Monica Scozzafava ha aperto, diciamo così,
il vaso di Pandora,
il vaso, e da lì sono usciti fuori delle cose molto, molto interessanti, ma soprattutto è uscito fuori Conte, perché ha posto delle regole, poi vediamo adesso se tutto verrà, diciamo così, rispettato fino in fondo. Mi è sembrato anche un presidente che abbia confermato quello che ha detto Conte. È un presidente che dovrà mettersi un po' da parte, vediamo se riuscirà a fare questo, perché ieri la scena giustamente l'ha presa Conte. Poi alla fine c'è stata la chiosa finale dove è stato investito di fatto del ruolo di manager. Se riuscirà a fare questo, beh, sarà molto interessante.
Le tue sensazioni? Perché io ho avuto delle sensazioni diverse, me la tengo per ultimo.
Abbiamo capito perché in Italia non l'ha cercato nessuno e perché in Europa l'hanno cercato in pochi.
Intanto l'ha detto anche lui, l'ha confermato anche lui.
Ma Conte è questo. Conte è uno che va lì e dice comando io. Secondo me, dal mio basso punto di vista, dico che una società importante non si fa dire qui comando io. Non che Napoli non sia importante, ci mancherebbe altro, ma dimostra che a livello gerarchico è una società debole, perché comando io per me non esiste. Ecco perché il Milan non l'ha chiamato, ecco perché la Juventus non l'ha chiamato, ecco perché altre società non l'hanno chiamato. Detto questo,
la frecciatina Ibra?
Beh, è chiaro che lui può dire quello che gli pare, ma c'è rimasto male, secondo me, di non essere stato chiamato da altre squadre, senza togliere niente al Napoli, perché sai che io sono convinto che lui al Napoli farà bene, vincerà anche qualcosa, non so se una Coppa Italia, uno scudetto o d'altro. Però si è capito perché Conte è rimasto a un certo punto senza squadra. Lui deve cambiare sicuramente, e in questo cambiamento porterà dei benefici, ne sono sicuro, al Napoli. Ma non può pensare di dire vado in qualsiasi società e comando io, perché una società top gli dice amico mio, amici come prima, ma qui non comandi.
Però in Inghilterra funziona così,
Beh, insomma,
il Premier, il manager fa il manager e comanda. Klopp, Guardiola,
insomma,
i grandi allenatori in Premier fanno questo.
E forse lui
viene dalla Premier, ritenuto
un grandissimo allenatore.
No, però viene dalla Premier, dove lì con il Tottenham e il Chelsea lui ha avuto questo tipo di impronta.
Però poi è finita male col
però
Chelsea.
Poi è finita male una parte.
Ha vinto uno scudetto col Chelsea, appena
nei rapporti.
Mi ha lasciato perplesso.
Ma quello è un discorso di Conte che dovrebbe essere un po' più equilibrato nella fine dei rapporti.
Beh, con tant'è vero che oggi ho visto l'apertura dei quotidiani, a parte la Gazzetta dello Sport, però l'Istituto Sport, che è quello dello sport, mettono in primo piano sta comando io, perché è abbastanza inusuale.
Però secondo me dovrebbe essere, nel nostro calcio si doveva arrivare a questo tipo di mentalità. Dipende. Cioè l'allenatore, quando viene investito di questo ruolo, deve dare una linea negli acquisti, una linea.
Ma togliamo il direttore sportivo. Sì.
Il direttore sportivo secondo me c'ha un ruolo troppo forte qui da noi. Il direttore sportivo deve chiedere all'allenatore che cosa deve fare. Devo comprare questo, mi serve questo, e vai a cercare di seguire la linea.
Però posso fare la mia
opinione? La vedo così io, poi sì, dalle altre parti funziona più o meno così.
Mi piace che una volta tanto vi trovate in disaccordo. Io sono più sulla linea invece della separazione dei ruoli, per un semplice motivo: salta l'allenatore, che si fa? Cioè, se l'allenatore a decidere la squadra e a creare i rapporti con il giocatore sa, sono alla Juventus, sono al Chelsea, sono al Tottenham, sono a Napoli perché mi ha voluto Conte, mi ha costruito Conte la squadra. Poi però c'è sempre qualcuno nella scala gerarchica al di sopra dell'allenatore, che può essere il direttore sportivo, poi c'è comunque la proprietà o il presidente che dialoga col direttore sportivo e che gli rende conto, perché quello che deve far quadrare i conti è quello. L'allenatore non si può mettere a fare pure i conti, quindi è chiaro. Ma che poi, dici, allora...
No, l'allenatore deve conoscere anche quello che è il budget della società,
però
come si muove la società.
Esatto.
Non è,
però,
che può chiedere giocatore, se non ci stanno i soldi.
Bravissimo. Però secondo me quindi funziona così. Arriva il presidente che contatta il conte di turno e gli dice che cosa vuoi, e lui magari a De Laurentiis si dice: guarda, se devo venire là devo avere pieni poteri.
Certo.
Già se l'avesse contattato la Juventus, secondo me avrebbe avuto un approccio diverso, perché avrebbe detto: io non posso andare alla Juventus a dire devo avere pieni poteri, che se no mi dicono anche al Milan, anche all'Inter, perché Marotta mi avrebbe detto: amico mio, tu ricordi, Marco, noi andavamo a cena con il compianto Mario Sconcerti e ricordi quando arrivavano i messaggi all'epoca di Marotta, che diceva: guarda, Conte vi sta continuando a chiedere questo, che se lo devo tenere buono, devo tenere così. Eravamo
sì,
di fronte.
Non si possono spoilerare queste cose.
No. Era comunque una cosa che di tanti anni fa, andata ormai in prescrizione, per dire che ci deve essere nelle grandi società, poi c'è sempre comunque il direttore sportivo che dice: allora, questa è la squadra, ho scelto te come allenatore, poi magari ti chiedo anche dammi un giocatore.
L'allenatore deve dare, perfetto, insomma, anche un minimo di
l'allenatore deve dire scelta A,
però,
B,
bravissimo,
C.
Però ti faccio un esempio pratico. Ti faccio un esempio pratico. Quando Allegri ha fatto le sue scelte, Pogba, Di Maria, Paredes, sono naufragate.
Lo sto per dire io, però
assume le sue responsabilità.
E lì poi naufraga però anche il direttore sportivo, che dice: invece ci deve essere il direttore sportivo che dice: uno te lo faccio scegliere a te, il resto te lo impronto io, santa.
No, ma infatti stavo pensando a quello, Vincenzo, perché ricordo una puntata, guarda, come fosse ieri, dove eravamo in studio di Radio Bianconera, io, te e Andrea Di Lella. Proprio su quella Juventus lì, che io difendevo l'operato del detto sportivo, ti ricordi che era Cherubini? Allora disse: ragazzi, ma cosa ha fatto di più? Cioè, cosa doveva fare di più Cherubini? Allegri ha fatto la lista e gliel'ha portati tutti. E io ero convinto di questa cosa, ragionando, perché se nel ragionamento abbiamo sempre tutti da imparare, soprattutto tra di noi, almeno io ho questo approccio. Voi mi avete detto: sì, però così sono tutti buoni i direttori sportivi. Faccio la lista della spesa, vado a fare la spesa. No, il direttore sportivo deve portare anche delle idee. Alla fine mi sono convinto che è così. Perché se l'allenatore fa la lista e il direttore sportivo te la porta, poi giustamente salta l'allenatore, che fai? Sì, lui si assume responsabilità, però poi fai un buco nell'acqua. Io credo che si debba lavorare insieme.
Ma è proprio per questo, dice, è proprio per questo, perché in Italia gli allenatori durano 2 anni, 3 anni.
Stefano da Londra ti dà un assist, così completi il tuo discorso, e dice: alt, Piccari, con rispetto ovviamente alla Valenza, Stefano, il nostro fedele ascoltatore. Peraltro mi piace sempre applaudire quelli che sono corretti, che parlano di tutto, e Stefano è veramente una persona di cuore, di grande competenza. Era così in Premier, ha detto: negli ultimi 7-8 anni il direttore sportivo sta prendendo campo, ci dice Stefano da Londra, quindi magari sta cambiando anche qualcosa, sì, qualche dinamica.
Beh, il Ferguson della situazione non c'è più,
parliamoci. No, allora, se c'è il Ferguson, ok, se non c'è il Ferguson, allora deve esserci una società soprattutto presente.
No, ripeto, per me in Premier c'è una figura forte, che è quella dell'allenatore. Poi il nostro amico può dire quello che vuole, ma Guardiola decide, Klopp ha sempre deciso, i vari allenatori delle grandi squadre decidono, e quando non decidono, guardate De Zerbi nel Brighton, decideva lui. Poi c'è uno staff che deve andare a cercare di realizzare l'idea di un allenatore. Non sempre ci può riuscire, perché questo può dipendere dai costi, può dipendere dalla difficoltà di arrivare a un giocatore, eccetera, o dalla volontà dello stesso giocatore. Però secondo me gli allenatori devono assumersi devono essere determinanti anche nelle scelte, assumendosi delle responsabilità, rispettando la linea della società, ossia il budget a disposizione, c'è un budget e poi tu decidi come investirlo. Per me il direttore sportivo deve essere un braccio esecutivo dell'allenatore, deve stare in sintonia con l'allenatore, non può decidere, tant'è che poi i direttori sportivi non sono in sintonia con l'allenatore, naufraga tutto quanto, e ce ne sono un sacco di
però esempi. A Bologna per esempio è il contrario, perché Motta non era d'accordo con Sartori, non si parlava, non sapevamo, e Motta ha fatto un miracolo.
Sì. Però, adesso che non si parlavano, ragazzi, io non ci credo. Le dicerie, poi, per carità,
raccontate
ognuno...
anche da chi è stato a Bologna, raccontato, anche però, qua in questo studio.
Che Motta non parli con Sartori, non ha parlato con Sartori, io non ci credo.
Che era un disaccordo, però sì, anche su alcune
poi,
scelte.
Poi il Bologna non può avere un budget da spendere un sacco di soldi.
Quello, perché Napoli è il
direttore sportivo.
No, non ce l'ha, ma lui ha detto: le mie regole sono Guaraschelli e Di Lorenzo devono rimanere. Stop.
E su questo io sono d'accordo, ma lì parlasse con il presidente che ha fatto fuori tutti. L'ha spiegato anche il figlio, però.
Di Lorenzo c'ha 4 anni di contratto.
Guaraschelli,
ma io sto
con la società,
punto. Lui punta i piedi e fa bene.
Ma ha ragione.
Sti giocatori, anzi, mi è piaciuto il passaggio quando dice: se è scontento, si mette qualcuno vicino a me, mi dice pure, mi dà una mano a fare l'allenatore. Come dice, la panchina, ti metti in panchina.
Su Di Lorenzo ha perfettamente ragione.
Le regole devono pure un po' essere rispettate.
Se no
Ale, qui veramente una società fa un contratto di 4 anni, un giocatore, dopo 2 anni devo venirlo a discutere.
Sono d'accordissimo. Dopodiché, poi bisogna anche che il presidente di turno, magari se io pronti via, arriva il manna di turno a dire: ragazzi, il presidente ha detto chi vuole andare vada via, il contratto, cioè noi accettiamo qualsiasi offerta. E poi l'ultima con il Lecce successero delle cose un po' particolari. E il giocatore si sente offeso, tant'è che ieri sono arrivate 1000 carezze, no? Che erano carezze evidentemente di chi ha detto esagerato. Infatti adesso faccio un passo indietro, faccio decidere a Manna e a Conte, che è la cosa giusta.
Che è la cosa giusta.
La risposta che è data al figlio in una conferenza stampa a Bari. Ma evidentemente Conte, e su questo sono convinto, che metterà in un angolo il presidente. Vedete, io non mi nascondo, ho sempre ritenuto il vero problema del Napoli il presidente. E la scelta...
Croce e delizia. Perché ti ha preso dal fallimento e ti ha portato a vincere,
più,
ma
molto
anche
più croce che non delizia, ma è una mia opinione. Però la scelta di Conte su questa, lì serve un personaggio come quello. Con tutto il rispetto, lì non serve Mazzarri, che non va neppure in Iran, mi dispiace.
Mazzarri, non serve
Calzona, lì serve Conte, quello che ti dice. Sai,
ma
che
l'errore
c'è?
È stato
pensa
quello,
a fare il cinema, se lo sai ancora fare. Al calcio ci penso io, ha ragione.
Ma l'errore è stato proprio quello,
ha ragione.
Sì, no, l'errore dicevo, duro anche sul cinema.
No, ma l'errore,
ma è
l'errore
vero.
Dopo lo scudetto è stato proprio quello di non prendere una figura forte che doveva tenere ancora in riga la squadra.
Bravissimo.
Hai sbracato completamente.
Ma lui disse: vinciamo la Champions.
Però disse: questo Napoli lo può allenare chiunque.
Bravo! In quella famosa
questo
intervista
è stato
a Repubblica.
Il grande errore. Questo è stato il grande errore. È la dimostrazione che non è vero niente che le squadre forti le possono allenare chiunque.
Questa è
una grossa cavolata che è stata certificata da un presidente
Napoli,
che ha fatto un errore, ne ha fatti 3 di fila proprio.
Perché niente, che era anche scoppiato Marco.
Sì, però lì tu
che ha fatto scoppiare, perché se tu prendi un allenatore di personalità come era comunque Rudy Garcia, entri nello spogliatoio e Rudy Garcia ti dice: qua comando io, e lui dice: vattene via, e lo caccia.
Perché nello spogliatoio deve comandare l'allenatore.
Bravissimo. E infatti dopo che hai fatto hai chiamato il medico di famiglia, Mazzarri. E che aveva fatto ancora meglio di Calzona. Poi arriva Calzona in un ambiente così, dice: ok, io ero presente alla prima di Calzona contro la Juventus, e ricordo che era presente il presidente De Laurentiis e se lo guardava così. E lui sudava perché pesava ogni singola parola.
Lì serviva proprio all'indomani
Conte.
Dell'uscita di Spalletti.
Però,
serviva Conte.
Però, allora, sfrutto il messaggio di Daniele per dare un assist ad Alessandro. Daniele dice: finalmente Santarelli studio, c'è voluto l'assist da parte del meccanico, ma ce l'abbiamo fatta. Va bene così.
Bene.
Però l'assist.
Quindi,
è questo.
È venuto a prendere Marangio, ero rigorosamente sulla strada proprio. Anche lo zaino.
Hai visto?
fermate in paio di macchine.
Sentendo il lancio di... Sì, poi è cambiata strada. Il lancio di Marco sull'importanza dell'allenatore anche nella costruzione della squadra, importanza nella formazione, eccetera. Non si rischia di dare troppo valore all'allenatore, troppa importanza all'allenatore, troppi poteri, più che importanza all'allenatore.
Abbiamo ribattuto in maniera molto interessante con Marco prima. Io dico che ci sono i confini sono quelli dello spogliatoio. Nello spogliatoio deve contare soltanto l'allenatore, deve comandare solo l'allenatore, e non ci deve entrare nessuno, né il direttore sportivo né tantomeno il presidente. nella costruzione della squadra. Allora, io non sono come il buon Pasquale Gallo che dice l'allenatore ci mette bocca. No, no, l'allenatore ci deve dare delle indicazioni.
Ma non deve fare la squadra.
Però non deve fare la squadra, ma deve dare delle indicazioni. Poi però dal campo d'allenamento, quando si entra lì dentro, non ci deve entrare nessuno. Conta l'allenatore
però,
e basta.
Aggiungo, l'importanza all'allenatore glielo danno anche i contratti. Ci sono allenatori che prendono un ingaggio superiore ai calciatori.
Hai ragione, Marco.
E di conseguenza come fai a non ritenere più importante?
È vero, anche questo è vero. Anche
cioè,
questo
nel
è
momento
vero.
In cui io ti do un ingaggio di 7, 8, 9 milioni l'anno e tu sei più importante dei giocatori, sei il top player della squadra, di conseguenza io non posso non darti le responsabilità.
Ma ti ricordi che su questo interessantissimo spunto Marco si diceva prima che i giocatori non dovevano guadagnare più degli allenatori o quantomeno determinati giocatori, perché sai, Ronaldo ci sta, ma se arriva il Santarelli che guadagna più di Conte, non ci sta.
Non ci sta.
Messaggio interessante, Danilo, su questa nostra chiacchierata, rifacendosi al fatto delle scelte di De Laurentiis, può allenare la squadra chiunque. Scrive: De Laurentiis ha fatto, se ci pensate, lo stesso errore che fece Agnelli quando, pensando di affidare la Juventus a Pirlo. Esatto, disse basta Pirlo.
Esatto.
E poi è vero che ha vinto due trofei, ma c'era Ronaldo.
Ma perché io credo una cosa: che in entrambe, io queste situazioni qua l'ho sempre un po' accomunate da questo punto di vista, ci sia stato ad un certo punto un delirio di onnipotenza. Cioè, Agnelli aveva vinto tutto, no? Dice: ma sapete che vi dico? Io ho vinto tutto, comando in Italia, ho preso Ronaldo, adesso faccio quello che mi pare. Mando via Sarri, Pirlo è un mio amico,
primo che
parla, secondo me, e prendo e butto, perché tanto questa è una squadra che può allenare anche Pirlo.
Bravo, bravo.
Lo stesso discorso lo facciamo in piccolo, ma comunque sempre va fatto per De Laurentiis. Dopo 30 anni porto lo scudetto in quel modo, dominando, uccidendo il campionato praticamente a dicembre, con una squadra, io c'è una squadra fortissima, vabbè, va via Spalletti, ma se ti dico, ma prendo veramente, la posso dare a chiunque questa squadra.
Esatto.
Delirio di onnipotenza.
Hai fatto
e
molto
vai a vedere,
bene a
tutte e due hanno poi inciampato.
Bravissimo, perché... però lì è passo da te, ha fatto due errori. Il primo, basta qualsiasi allenatore se ne va Spalletti. Il secondo, basta qualsiasi direttore sportivo se ne va Giuntoli.
Esatto, sì,
e invece
sì.
Hai preso Meluso dopo Giuntoli. E non la squadra fatto, non solo è passata
disastro,
dal primo al quarto
disastro.
Posto, è passata dal primo al decimo posto.
Con problemi
interni.
Ha
fatto
interni.
Un disastro, ragazzi. Io credo che sia stato forse la storia del calcio, almeno io così, nel mio piccolo, se io non ho mai visto una squadra nemmeno che io. Dal primo posto passa al decimo.
E prendendo Manna e Conte, quindi tornando alla presentazione di Conte, a Conte eccetera, ha rimesso le cose a posto o ha voluto in qualche modo dire... adesso non mi darete più le colpe a me perché vi ho preso Conte e vediamo sì. Adesso la papata bollente sta a lui.
Secondo me sì.
Che io ho visto molto, tu l'hai detto, l'ho visto molto deciso, io l'ho visto a tratti imbarazzato, forse per lo scenario anche un po' pittoresco, però l'ho visto imbarazzato, quasi come se, vedi, lui spiegava più volte, ricordiamo però che noi non abbiamo il fatturato di altri club,
questo l'ha detto,
però Conte era anche Conte era anche quello che decise di lasciare la Juve perché non si poteva sedere nei ristoranti da 100
okay.
euro 10 euro in mano.
Vincenzo, sono d'accordo, ma sono passati anni adesso, sì. Gli allenatori devono cominciare a capire,
esatto,
che quella musica lì è diversa.
Esatto.
Oggi
e quindi
è diversa.
Lui l'ha messo giustamente le mani avanti, capito? Dicendo: non mi pretendete. E qua, secondo me, poi De Laurentiis diceva: ah, ecco, adesso butti di nuovo la palla a me. E noi abbiamo un fatturato per cui non possiamo fare da 10 a 100, così come non potevamo fare da 1 a 10.
Sì, sì.
E dobbiamo stare nel mezzo.
E guarda, vi posso dire una cosa: questa, pur rispettando queste due figure, perché ritengo che sono tutte e due molto bravi, specialmente uno, perché lo sapete quello che penso, sto dicendo di Motta, però. Juventus e Milan scelgono due allenatori che sono bravi e Motta potenzialmente molto più bravo.
Ma che si possono permettere?
Però ma perché devono fare una politica diversa, cioè devono andare a scegliere giocatori diversi. Io non credo che possano fare un mercato a spendere a Iosa,
no,
a destra e a sinistra, quindi devono scegliere delle figure che vanno, che si coordinano con questo tipo di lettura che adesso c'è nel calcio. E
sì,
quindi tu scegli queste figure qui. Motta è uno che, dopo che ha lavorato con i giovani, tu dici: oh, dai, tutto sommato questo può costruire, allora non mi serve di fare un mercato da 200 milioni, lo posso far meno, posso fare delle operazioni, posso andare a cercare dei profili che lui poi mi può valorizzare. Io credo che sia questa la strada.
Però su questo, Marco, aggiungo una cosa. Secondo me questo era l'iniziale pensiero di Giuntoli. Oggi invece, ne parlavamo ieri, dalle idee di mercato che ci sono, perché poi la storia ci insegna che finché c'è la firma,
non è concretizzato tutto, sono
a me sembra che
te.
Invece Giuntoli abbia un po' cambiato strategia, cioè siccome la Juventus, lo sappiamo, cioè se non vince per 2-3 anni è un dramma, e nel calcio ci stanno vincere per 2-3-4-5 anni
dopo aver vinto tanti anni.
E tra l'altro comunque nella scorsa stagione hanno vinto tre società in Italia, Inter,
esatto,
Atalanta e Juventus. però a me sembra, dalle idee di mercato che lui ha e che sta portando avanti, che voglia dare a Motta una squadra, non dico per vincere lo scudetto, ma per provare subito a vincerlo, perché quell'idea di giovani sì c'è, ma vengono utilizzati per arrivare ad altri obiettivi, cioè
sì, che ti portano a vincere subito.
Darà via forse Sule, darà via forse Huijsen, cioè tutto questo mi sembra leggermente in controtendenza con l'idea che avevamo, che era inizialmente la tua, no, che attenzione però, esiste ancora
però, però. Tu dai via e poi fai un mercato, cioè ripeto, il profilo dei giocatori che vai a prendere non sono giocatori che come tempo addietro che puoi prendere con un prezzo vai a fare delle spese però che sono sempre
Luiz, che è un centrocampista nel piano della maturità, prendi, se lo prendi Coop Miners, per me Calafiori non lo prendono, però comunque cioè, sono idee di giocatori che inserito in un determinato modello di squadra possono già alzare l'asticella.
Come no? Ma io sono d'accordo con te. Cioè, questi sono due nomi, a parte che vediamo, insomma, perché sai, io non farei di tutto per prendere Calafiori. Cioè, ti dico oggi, Marco, se tu mi dici, Marco, c'ho un budget di 45 milioni.
Ci proverà anche lui.
Tra Calafiori e Coop Miners, chi prendi? Calafiori.
No, lui proverà a prendere tutti e due, poi, però perché sono i due giocatori che
punta
e chapeau.
Chapeau.
Giorgio, c'è un audio di Giuseppe, lo ascolti, ma sentite che bel messaggio, Pietro da Catania, e vi ringraziamo sempre per questi spunti. Piccari, è vero che i contratti vanno rispettati, ma se un calciatore si comporta male viene multato. Nel caso contrario che facciamo? Deve ingoiare il rospo per via del contratto? Nelle aziende se viene a mancare la fiducia i contratti si sciolgono come neve al sole. Ciao Pietro da Catania. Anche qui ci può stare come riflessione.
Sì, però,
cioè nel senso, io sono
professionalità, si vede dal rispetto
tutto
del
a posto,
contratto.
Io sono legato.
Poi io posso litigare con mio editore, con lei, però se c'è un contratto va avanti.
E sono d'accordo. Però il discorso è un altro. Il discorso è come lavoro. Se io lavoro in un ambiente in cui il mio editore, e noi purtroppo fortunatamente qua abbiamo una mosca bianca del settore e lo abbracciamo a distanza e ci inchiniamo, però abbiamo passato tutti quanti noi come stiamo qua per redazioni dove magari non venivamo trattati benissimo,
no.
E non lavoravamo con serenità, magari.
Io sempre benissimo.
Tu sei un culo, diciamo.
Sì,
no, è perfetto. Quindi il discorso qual è? È vero che io ho un contratto, però se poi vengo sfiduciato come giocatore, come professionista soprattutto, e vedo un qualcosa che non mi piace che succede alle mie spalle, o mi dai un confronto, che però non sia la paraculata, diciamocelo, che mi serve che resti così, oppure io resto perché devo restare, perché sono professionista, sì, e devo fare anche il meglio perché sono professionista,
esatto,
però
esatto.
Siamo sicuri che l'essere umano è un robot?
No, mi piace.
Quindi ci vuole il ruolo di mediatore in queste cose qui.
Sì, questo sì, però
non
ti
a dire resti qua perché
nella
te lo
nostra
dico io.
Vita professionale avremmo avuto tutti più o meno degli scontri e anche diciamo dei momenti dove non siamo stati trattati benissimo e altri ci sono super passati avanti.
Se non sei Santarelli.
No, vabbè, ma può capitare adesso. Però sinceramente io credo che poi uno deve avere un po' di amor proprio per la propria per se stesso. E quindi credo che poi alla fine tu fai cerchi di fare il massimo anche per dimostrare quello che sei, il tuo lavoro, cioè poi stiamo parlando di giocatori che sono strapagati, ragazzi, ma strapagati. Io credo che in questo giochino qui purtroppo gli agenti sono quelli che spezzano tutti questi equilibri. La vedo in questa maniera perché poi a loro serve spostare i giocatori. Parliamoci chiaro, guardiamoci in faccia. Loro devono spostare i giocatori, quindi qualche frizione viene anche un po' creata a regola d'arte. Per come la vedo io, ma lo dico con grandissimo rispetto.
È interessantissimo lo spunto di Pietro. Io vado nello specifico. Allora, la questione di Lorenzo. Di Lorenzo ha rinnovato un anno fa per 5 anni e il presidente era quello e i compagni di squadra
erano quelli.
Esatto. Allora, se ci sono delle cose che a noi ci hanno raccontato, poi non so se vere o non vere, che chiaramente non divulghiamo, ma che escono fuori dalla storia, diciamo, dell'interno dello spogliatoio, ma sono cose che accadute fuori. Io presidente, sai che io non stimo particolarmente
De
Laurentiis,
giustamente.
Però a me cosa me ne frega?
Esatto.
Tu hai firmato un anno fa per 5 anni.
Esiste,
allora l'errore è tuo, caro Di Lorenzo.
Esatto.
E del
esatto.
tuo agente. E che poi adesso invece vuoi portarlo fuori. Sentiamo le note audio che sono arrivate una, poi ti ascolti l'altra. Così facciamo partecipare i nostri amici.
Buongiorno a tutti. Sì, però Piccari, quando si parla della Lazio, questo pensiero è diverso per te. Cioè è la società che fa il mercato e l'allenatore che si adatta. Ora stai dicendo che è il contrario.
Non ho mai detto questo. Io ribadisco, l'allenatore deve dare una linea, e ribadisco, dando piano A, piano B, piano C, perché non puoi prendere sempre il piano A.
È chiaro.
E devi dare, anche perché Nell'ambiente funziona così: fanno le liste con 1, 2 e 3 e cerchi di raggiungere l'obiettivo primario che dice l'allenatore. E poi, ragazzi, c'è la società che se non può andare oltre, non è che può, si può svenare per forza. Quindi io credo che poi l'allenatore debba andare anche incontro a queste esigenze. Io parlo dal presupposto che secondo me l'allenatore deve dare una linea. La società deve cercare in qualche maniera col direttore sportivo di accontentarlo nei limiti del possibile.
Cioè, è chiaro che se la squadra gioca a 4 l'allenatore ha bisogno magari di un centrale meno, di un terzino in più. Se gioca a 3 viceversa.
Dopodiché,
poi se io non posso prendere Berardi venendo alla Lazio, perché quest'anno è stato il caso Berardi, poi Berardi poverino non ha fatto zero partite, il caso era Berardi, bisognava prendere Berardi. Se io non posso prendere Berardi, devo trovare un piano B, devo trovare un piano C in base alle possibilità. Berardi, certo, chi l'ha preso a 50 milioni, nessuno. 40 milioni, nessuno. Quindi io se 40 milioni non li posso spendere, provo a spenderne qualche altra cosa in meno.
È stata
una maledizione. Questo è.
Poi si mette sulla Tozzi con la bandierina della Juve, non cambia niente. Senti Ivan, però vi faccio un'altra riflessione che mi porta sempre a dire che i ruoli poi vanno divisi. Perché mettiamo l'esempio della Juventus. Ok, c'era Allegri quest'anno, ma nella testa di Giuntoli della società l'anno prossimo non ci sarebbe stato più. Io non posso chiamare però Motta e dire che squadra facciamo. Però la squadra non la posso fare a giugno, a luglio, la squadra la faccio a gennaio quando sta già giocando la Juventus con un altro allenatore.
Ma questo è il problema del calcio
italiano. Però questo succede un po' dovunque.
Però questo è un problema.
E quindi quello che dico io è anche per questo che il direttore sportivo deve lavorare per la società. Dopodiché, quale allenatore scegli? Motta. Perché? Perché voglio fare questo calcio. E quindi quali giocatori scegli? Quelli che possono adattarsi a questo allenatore.
E magari se a gennaio l'allenatore attuale lotta per lo scudetto, ti chiede un giocatore, io non te lo prendo perché a quell'altro non serve.
Ma perché evidentemente i contatti partono da
prima.
Non è che Motta l'hanno contattato a maggio.
Però per questo io non posso aspettare che arriva l'allenatore per fare la squadra, ma devo fare la squadra sulla base delle scelte che farò
perché
dopo.
Perché la Juve non avrebbe vinto comunque lo scudetto. Perché non avrebbe vinto. Però Allegri qualcosa in più rispetto ad Alcaraz.
Poi parliamoci chiaro, una volta che finisce il mercato, io ero questo l'appunto che facevo a Sarri l'anno scorso, una volta che finisce il mercato, con quelli che c'hai, tu devi capire se posso giocare a 4, se posso fare il centrocampo a 3, a 4, a 5, cioè tu sei l'allenatore, certo. E in quel caso ci devi mettere la mano
e
tu.
E prendi tanti soldini,
quindi a quel punto mi devi far vedere pure, vabbè, il mercato è andato così, non siamo riusciti a prendere quello che volevi, ma non mi puoi dire che io ho preso XY perché così già mi stai svalutando completamente tutto quello che ho portato. Partiamo già da zero, meno zero.
Sottoscrivo ogni parola di Piccoli.
Ultimo audio, ultima domanda mia, in 2-3 minuti ce la caviamo, vai.
Buongiorno Ivan da Milano.
Ciao Ivan. Ciao.
Io quello che mi domando è, ma ok, hai un contratto di 3 anni, a tot euro all'anno. A me va bene che tu hai altre aspirazioni o meno, ma hai un contratto di 3 anni, punto. Decido io se farti andare via
non
o
c'è
meno.
Dubbio.
Non c'è dubbio, dai.
No, non c'è dubbio. E su questo mi sembra che chi è amici da
siamo
casa.
Siamo d'accordo un po' tutti su questo. Certo. Ultima domanda e poi andiamo via. Cioè andate via, io resto. Sì, perché
c'è sta alle 4 mi danno.
No, metto il cartonato.
Per me poi siamo andati fino alle 4.
Metto il cartonato. Alle 4 è che devo accendere la macchina. E devo andare a prendere la macchina. No, allora domanda, perché poi ci proiettiamo. È il l'ultimo editoriale prima della partita di sabato della nostra nazionale, Italia-Svizzera. Che sensazioni avete, Piccari?
Sensazioni positive. Secondo me possiamo fare una buona partita. La Svizzera è una buona squadra, ma non la facciamo passare per fenomeni, come non siamo fenomeni noi. C'è da battagliare e bisogna vedere che tipo di scelte farà Spalletti, che secondo me deve ritornare un po' a essere Spalletti. Secondo me in queste tre dopo la Spagna si è un po' perso. Vediamo che tipo di risposta darà contro la Svizzera. Però ecco, io credo che sia una partita accessibile. Come è accessibile il tabellone.
Vabbè, quello sì, siamo nella parte giusta. Santa, la risposta deve arrivare da Spalletti o dalla qualità del gruppo? Chi conta, il giocatore o l'allenatore?
Io credo che Spalletti sia tornato nervoso perché il problema della squadra c'è, perché lui pensava di poter fare come ha fatto a Napoli, ma non lo può fare, anche perché la qualità della squadra è inferiore. Però sono d'accordo con Marco su tante cose che ha scritto e che ha detto anche su Spalletti. Cioè Spalletti fino a questo momento non ne ha azzeccata una. Allora mi domando, ma questo Spalletti mi sembra un po' tornato quello di Roma, i pizzini, quelli che parlano, e le risposte brutte che ha dato in conferenza stampa ad alcuni giornalisti. Sì. Poi lui mi perdonerà, è un gran paraculo, come tutti noi toscani, va lì, l'abbraccia, tutto a posto, però le legnate che ha tirato sono pesanti.
Pesanti.
Quanti anni ha lei?
Io ho 52.
C'ha ancora 14 anni di pippe prima di arrivare a 65.
Non è, beh, cioè, Spalletti sarebbe passato comunque, perché l'Italia sarebbe passata come terza. Però deve ammettere che con la Spagna non ci ha capito nulla, e con la Croazia ci ha capito forse anche di meno.
Sì, sì, sì.
E allora si faccia un esame di coscienza pure lui.
Se l'avventura l'avremmo ammazzato di critica.
Cosa ho detto ieri?
Che se l'avventura l'avremmo ammazzato di critica.
L'ho detto ieri.
Donadoni l'avremmo investito di critica.
L'abbiamo, sì. L'ho detto.
Invece ci sono delle sviolinate con
bravo, ma
a lui, al presidente federale.
L'ho detto ieri. Mi fa piacere che tu abbia sottolineato e non mi hai ascoltato.
Qualcuno deve anche correggere il tiro e
costruire
in diretta a correggere il
tiro.
Fermiamoci qui, dai.
Fatelo parlare, Stramaccioni. Fategli dire quello che pensa.
A tutte le possibilità di passare il turno, ma detto questo, glielo auguriamo, ce l'auguriamo. Detto questo, però, non possiamo non vedere i disastri
che sono
tecnici
stati, sì, sì,
e tattici che ha fatto Spalletti.
Bene.
Chiosa di Santarelli perfetta.
Io sono uno che voglio bene a tutto.
A tutto, a Santarelli,
Santarelli meno,
di no invece.
Fagiolino.
Fagiolino deve giocare. Allora ragazzi, è finito da qui lo spazio editoriale.
Peccato,
come al solito, molto molto interessante, soprattutto grazie a tutti quelli di voi. Vedi, per esempio c'è un Maurizio che ha scritto: perché non fate sempre editoriali così spettacolari, veramente?
E poi se mica fa tagliando a settimana. però
tagliando a settimana è dura per Santarelli.
Il soldatino è d'Artagnan.
Esatto, torniamo tra poco con Rotocalcio. Ciao Piccari, ciao Santarelli,
ragazzi, a dopo.